Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva». Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Siamo ormai giunti alla quarta domenica d'Avvento, dunque siamo prossimi alla festa del Natale. Siamo prossimi alla festa in cui noi celebriamo il ricordo, la memoria dell'incarnazione del Verbo. Una memoria che non è che si ripete ogni anno, dunque anche quest'anno il Verbo si incarna un'altra volta e noi lo mettiamo così in presente. No, noi celebriamo l'incarnazione del Verbo che è avvenuta nel tempo, che è avvenuta nel momento in cui il Verbo si è incarnato nel grembo della Vergine Maria, e è venuto ad abitare in mezzo a noi. Noi ci ricordiamo ogni anno di questo evento. Per rientrare ogni anno, con un cuore possibilmente rinnovato, con un'attesa rinnovata in questo mistero, in cui ci è chiesto di aprire le braccia e ricevere da Dio ogni grazia. Ma quando ci mettiamo davanti all'incarnazione del Verbo, rischiamo due possibili atteggiamenti. Uno, quello di rendere l'incarnazione del Verbo una realtà difficile da comprendere, come se dovessimo comprendere. Allora diciamo: come si fa il Verbo a incarnare? Boh, sarà un miracolo. Dunque è troppo difficile, sarà un dogma. No, allora lo metto da una parte e faccio il mio presepe, non me ne preoccupo. Dunque ritengo l'incarnazione del Verbo una cosa di impossibile, difficile, forse un prodigio che ha fatto Dio, però io non ci entrerò mai, non mi riguarda veramente perché non lo capisco. Forse ne posso gustare qualche aspetto se vorrà farmi grazia, se vorrà farmi qualche cosa che mi fa bene, ma quello che vuol dire non lo capisco. Che cosa succede se io la penso in questo modo? Se io penso così, dubiterò della possibilità che il Verbo si incarni. Ma non solo il Verbo di Dio nel grembo della Vergine Maria, che comunque è accaduto. Comincerò a dubitare che ogni Verbo si incarni, cioè che ogni parola produca ciò che dice. E questo è forse il nostro problema. Noi ascoltiamo le parole, pensiamo che se le capiamo e se facciamo qualcosa per favorirle, queste diventeranno qualcosa. Ci dimentichiamo che queste parole hanno un potere proprio. Se trovano in noi un terreno adatto, producono quello che certamente devono produrre. È un'altra prospettiva. Bene, allora ritenere l'incarnazione del Verbo un mistero insondabile e incomprensibile, questo ci mette fuori dalla fiducia che le parole di Dio si possano veramente accadere. Dall'altra parte, ritenere il contrario, cioè l'incarnazione del Verbo è una cosa semplice. Io faccio la strada, il bambinello, Maria, Giuseppe, canto la canzoncina, faccio un giretto da qualche parte e così ho celebrato il Natale e ho invitato tutti quelli con i quali non sono in rotta e gli altri no, naturalmente. No, faccio il mio Natale, sto abbastanza bene e poi il resto, vabbè, è semplice, è chiaro, l'incarnazione deve essere incarnata una volta sola, insomma, non mi riguarda. E in questo modo io nego la possibilità, attenzione, di pensare che veramente le parole si incarnano e quindi nego a me la possibilità di incontrare questo Verbo incarnato nella Hai capito quali sono i rischi? O lo ritieni troppo lontano, e dunque le parole non si incarnano, o lo ritieni troppo facile, le parole si incarnano, ma tu non le incontrerai. E infatti, guarda bene, se vuoi fare ancora un discernimento della tua interiorità, visto che il Natale è vicino, ci vorrai arrivare con qualche sentimento a questo Natale, no? Beh, allora guardami un po' dentro. Ma tu credi che le parole di Dio possano diventare carne? Che vuol dire? Ma tu credi che se Dio ti chiede di perdonare, questo perdono può raggiungere la persona che disprezzi e che ti disprezza, diciamo la vita, e che ti disprezza? Tu ci credi? Ma tu credi che Dio lega la sua volontà alla tua accoglienza di questo mistero e, rimanendo fedele a se stesso, produrrà esattamente quello che ti ha promesso? Ma tu sai se c'è qualche cosa che Dio in questo tempo ti ha promesso, così che poi tu possa attendere il suo compimento? Domandati su queste cose. Se tu ti domandi su questo, prepari il tuo Natale. Ma che ti importa se la tua vita è una sperone? Che ti importa se la tua vita è una capanna, è una grotta di piena di opaci? Che ti importa? Dio si incarna in una realtà umile. Si incarna e nasce dentro una grotta di bene. A cosa dovrebbe parare? Sta attento a non farti un animo che per creare un palazzo all'incarnazione del verbo tu stia sempre là a mettere i mattoni di una cantina da 4 soldi nel quale pensi che il verbo offende. Allora tu direi, ma come faccio io a entrare in queste logiche adesso, concretamente? Che cosa dovrei fare? Troppo difficile, troppo facile. Non è buono né troppo difficile né troppo facile. Sai come è buono? Questo vero? Semplice. Così è buono. E tu direi, come è semplice? E guarda. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Perché? Perché a Maria era stata prospettata questa realtà dell'incarnazione del Verbo. L'arcangelo Gabriele le aveva detto: lo Spirito Santo ti coprirà con la sua ombra e tu concepirai il Figlio dell'Altissimo, lo chiamerai addirittura il Signore Dio Salvo. Maria, come ti chiami? Maria Nazza, sì, non sei nessuno, ma tu farai questa cosa. Maria lo sapete, no? Non la capisce, non la capisce neanche te, non la capisce neanche lei. Non la capisce con tutta la dottrina del catechismo, 2000 anni di evangelizzazione, figura di San Gabriele lei, che oltretutto era un ebreo, cioè non aveva le categorie per capire che Dio si incarna. Non aveva la mente della filosofia per capire che Dio diventa uomo, anzi, poteva anche non piacere proprio questa cosa. Allora Maria fa non un'obiezione, ma una domanda semplice: io non conosco l'uomo. Dunque, questo come sarà possibile? Cioè, come accadrà? Non dubita che sarà possibile, ma come accadrà? E l'angelo le dice una cosa semplice, amici, semplice. Come me la dice anche oggi, le dice: c'è presente tua cugina Elisabetta, quella che è sterile, vecchia, no? Ecco, lei sta già al terzo mese, sesto mese, per io. Sta già in città, già è pronta per. E Maria che fa? Maria dice: no, non credo, ma poi mi metto io, che gli posso telefonare a Elisabetta per sapere se è veramente in città. Se ha fatto le prove, no? Se è rimasta bene. Come faccio a capirlo? E l'angelo le dice: vada a trovare. E lei va a trovare Elisabetta, questo Vangelo di oggi. In quel giorno Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Per fare che? Per vedere se l'angelo aveva ragione. No, per andare a celebrare questa verità sulla quale lei non ha dubitato. Fa una cosa semplice. L'angelo ha detto: dopo c'è Elisabetta, lei va da Elisabetta. Provo a vedere se c'è qualche cosa che la parola di Dio ha suggerito al tuo cuore di semplice da operare, che tu possa constatare la fedeltà di Dio. Non andate a cercare chissà dove, di là dal mare, viaggi, pellegrinaggi, lascia perdere. Se Dio voleva dirti una parola, non te la dice dall'altra parte del mondo. Se Dio deve dirti una parola, te la dice qua, te la dice nella notte in cui tu hai gridato a Lui perché ti sentivi solo, abbandonato e schiacciato, si è messo nelle condizioni di risponderti quando tu proprio non pensavi che Lui potesse dirti qualcosa. Guarda se non ha seminato un piccolo segno di speranza al centro della tua vita e mettiti in cammino. Mettili in cammino pure tu, raggiungi questo luogo che del cuore che Dio ti ha. Forse ti ha chiesto di entrare in una preghiera più autentica, fallo, è semplice, non dire che non ci riesci. Forse ti ha chiesto di ascoltare più assiduamente la sua parola, fallo, non ti è stato chiesto niente di esagerato. Forse ti è stato chiesto di pregare tutti i giorni, neanche un minuto, per la persona che detesti e che ti detesta. Fallo, fallo, nessuno ti guarda, nessuno ti giudica, manco quella persona. Fallo, che ti costa? Non è forse una piccola cosa? Non è forse una piccola cosa poter fare questo? E se Dio ha legato il suo incontro con te a una piccola cosa, perché tu vorresti precluderlo solo perché pensi che è troppo basso rispetto a Dio? Non c'è un luogo basso rispetto alla grandezza di Dio. Non andare a cercare in cielo, perché Dio, quando ha voluto parlarti, ti ha parlato nella terra, nella storia, attraverso uno fatto di carne come te, perché tu potresti vedere la sua misericordia e toccare con mano, come dice Giovanni nella sua prima lettera, toccare con mano la sua grandezza, con mano. Il testimoniale è qualcosa che è visto e vissuto veramente. Quando Elisabetta va da Maria, va da Elisabetta, Elisabetta sente risuonare dentro di sé una promessa, quella che è stata fatta a Zaccaria suo marito, di avere un figlio anche loro, e Zaccaria non ha creduto. Sente dentro di sé una promessa fatta da Dio a Davide, perché sapete, amici, il rapporto che Dio ha con gli uomini, anche quello che vuole avere con te, non è legato solo alle tue quattro cose, ai tuoi quattro devozioni che pensi tu, è legato a tutta la storia che ti riguarda, alla storia del mondo del quale tu fai parte, alle relazioni che cominciano dalle tue piccole cose quotidiane delle persone che hai intorno e raggiungono anche realtà lontane. Noi siamo un corpo solo e come un corpo solo siamo responsabili della vita di questo corpo. E nella vita di questo corpo Dio vuole operare qualcosa. Per questo la lettura diceva: un corpo mi hai preparato. Non è avuto né sacrifici né vittime, un corpo mi hai preparato. Lo dice il Verbo di Dio al Padre, lo dice tutta la Chiesa a Dio quando ricevendo il corpo di Cristo, dice: tu mi hai preparato questa carne perché io sia il luogo della tua incarnazione. E Elisabetta, quando vede Maria, risuona con lei. La sua speranza, la sua attesa si rinvigorisce e dice: benedetta, come per dire, meno male che non hai dubitato, meno male che non hai fatto obiezioni. Appena sei arrivata e la tua parola mi ha raggiunto, io mi sono sentita dentro un movimento che dice che tutto quello che Dio ha promesso a Davide, questo lo realizzerà in questa generazione. E guarda Cristiano, mi ha chiesto questo, non che sia gentile, buono e faccia il giro d'onde, non so dove, non è più buono, non importa niente a nessuno. Ti ha chiesto questo, che tu creda che Dio abbia da dire una parola a questa generazione, nonostante la chiusura di cuore degli uomini di questa generazione, e salvi il mondo, anche per mezzo della tua preghiera. Fallo, e vedrai il volto del Signore, quel volto per cui abbiamo detto nel Salmo. Rialzaci, Signore, mostraci il tuo volto e saremo
salvi. Salutato Gesù. Sempre salutato.
Padre Santo e Signore Dio, hai dilatato il nostro cuore e ci aperti alla speranza di poterti conoscere, di poter sperimentare il tuo amore, di poter ricevere la tua misericordia. Nonostante la nostra vita sia così ottenebrata, i nostri pensieri così neri, la nostra vita così schiacciata, rialzaci in questo tempo, Preparaci all'incontro con l'incarnazione del Verbo. Fa che quest'anno segni per noi un tempo nuovo di redenzione, di accoglienza della tua parola, di obbedienza alle tue leggi. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Purificala dal peccato, dall'attaccamento al potere e al denaro, dalle relazioni che la rendono non una sposa santa, da tutte le cose che la appesantiscono. Riaccendi nella Chiesa l'amore per te solo, la devozione al tuo Figlio, l'attesa che le tue promesse si compiano. Mettila al riparo da ogni male. Per questo ti preghiamo. Preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per tutti quelli che entrano in questo tempo del Natale senza speranza, desolati, abbandonati, oppressi, preda della paura, schiacciati dalla malattia. Mostra loro per quali vie tu sarai presente nella loro esistenza, come li condurrai alla vita eterna. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per tutti gli uomini che sono oppressi dalla paura di questo tempo, per quelli che soccombono di fronte alla violenza di questo tempo. Non ti preghiamo per i responsabili del male, non solo per quelli che lo operano, ma anche per quelli che mettono il male in condizione di agire, quelli che a livelli più alti si ridono della tua misericordia. Per loro, Padre Santo, non ti preghiamo, ma per i miseri, per i poveri, per gli ultimi, per quelli che danno la vita, per questi ti chiediamo l'ascolto e l'esaudimento della preghiera. Per questo ti chiediamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli, sia per quelli che rispondono al tuo invito, sia per quelli che hanno il cuore chiuso, non riescono a vedere in che modo tu gli farai grazia. Abbi compassione di questo popolo. Mettili a riparo dai pensieri cattivi, dal sospetto, da ogni maleficio, dall'esita del maligno, da tutte le cose che gli creano difficoltà. Possano conoscere la tua misericordia, sperimentare la tua giustizia e vivere in pace. Ti chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.